Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Buonasera a tutti, Angolo Live Talk, puntata numero 3. Stasera andiamo a parlare di come si racconta lo sport femminile. Andiamo a presentare subito la redazione con Fede.
Buonasera.
Ale.
Buonasera, ben ritrovati a tutti.
Giulio, sei microfonato?
Sì, buonasera okay. A tutti.
Pensavamo di averti perso.
No, che non vi sentivo, quindi ho dovuto cercare di capire per quale motivo.
E mentre aspettiamo che arrivi l'ultimo membro della redazione, che a quanto pare è desaparecido, vi presentiamo l'ospite di stasera, che è Giorgia Bernardini. Ciao.
Ciao a tutti e a tutte, grazie per avermi invitata.
Ok, allora stasera parliamo di come si racconta lo sport femminile e soprattutto di com'è da parte femminile raccontare lo sport e l'ambiente della narrativa sportiva. Intanto, visto che magari non tutti i nostri spettatori ti conoscono, ti chiedo di dire due parole su quello che fai.
Sì. Allora, io due anni fa, a maggio di 2 anni fa, ho fondato una newsletter che si chiama Zarina, che è appunto una newsletter sullo sport femminile, e da lì, diciamo, ho cominciato a scrivere un po' di sport femminile cercando un altro tipo di racconto, ispirandomi a, magari ad altri magazine che leggevo io per i fatti miei, che comunque trattavano sempre un po' di sport maschile, e poi da lì ho cominciato a scrivere per Ultimo Uomo, che è un magazine molto conosciuto in Italia, appunto, che scrive di sport, per loro mi occupo di sport femminile. Ho fondato Goleadora, che è un podcast sul calcio femminile che co-conduco con Elena Marinelli, anche lei scrive per Ultimo Uomo, e ho scritto anche per Rivista 11 sulla finale di Champions League femminile che c'è stata a Torino a fine maggio, e poi da qualche settimana è uscito il mio libro, che è qua, che si chiama Velata, che è, diciamo così, un po' uno spin-off di un pezzo che era nato appunto per Ultimo Uomo e che poi piano piano si è trasformato in un libro. Oltre a questo scrivo anche da altre parti, non scrivo solo di sport, scrivo anche di cultura, e poi a gennaio uscirà il mio romanzo di esordio, quindi insomma spazio un po', ecco, nell'ambito della scrittura.
Perfetto, allora intanto volevo chiederti se per la tua esperienza raccontare lo sport femminile e quindi anche in generale lo sport in realtà, però cioè, è ancora considerato con una netta separazione, per cui chi parla di sport diciamo maschile o comunque mainstream difficilmente si avventura nello sport femminile, e chi di solito parla di sport femminile viene un po' meno considerato da chi appunto fa media mainstreaming.
Allora, sicuramente chi scrive di sport maschile in questo momento non si occupa moltissimo di sport femminile, ma non credo che ci sia una ghettizzazione di tipo ideologico. In molti casi non è una questione di tipo ideologico, ma è una questione che ha a che fare più con l'esercizio che si ha nel fare qualcosa. Nel senso che chiaramente scrivere di sport femminile non significa solo scegliere un metodo di narrazione sportiva e applicarla al mondo femminile, significa anche conoscere i nomi delle giocatrici, significa conoscere le dinamiche dello sport femminile che sono per ovvi motivi diverse da quelle maschili, significa confrontarsi anche con degli studi di genere o degli studi di intersezione che magari un giornalista o una giornalista sportiva che ha scritto solo di sport maschile non ha mai incontrato. Significa anche raddoppiare il tempo che ci vuole per vedere lo sport, perché chiaramente è impensabile poter scrivere di sport senza vedere lo sport prima di tutto, e quindi bisogna prendersi il tempo per guardare le partite, bisogna prendersi il tempo per fare ricerca, e chiaramente se scrivi di sport maschile, cominciare a farlo anche per quello femminile significa automaticamente raddoppiare il lavoro, senza contare che magari se vuoi farlo sullo sport femminile devi completamente cominciare da capo, quindi all'inizio è un lavoro molto più faticoso in cui ti mancano tutti quanti gli appoggi, i collegamenti, magari a un certo punto sviluppi un archivio mentale per cui sai come sono andate le altre partite, invece se non le hai seguite prima devi andare a cercartene. Insomma, è un grosso lavoro, quindi capisco anche che magari qualcuno non si senta di fare questo passaggio perché magari è già molto impegnato con quelle che sono le dinamiche di sport maschile, appunto. Io fortunatamente sono cresciuta giocando a pallacanestro, quindi da quel punto di vista lì ero molto avvantaggiata, nel senso che quando ho cominciato a scrivere di sport femminile avevo già delle dinamiche che conoscevo da un punto di vista molto personale e sono riuscita poi piano piano a traslarle nel lavoro che facevo. Poi piano piano sono passata al calcio, alla box e in genere anche in Zarina quello che faccio è trattare argomenti di ampio respiro, nel senso che cerco sempre di trattare gli argomenti che portino il lettore o la lettrice a riflettere più che altro su dinamiche. Ecco quello che cerchiamo di fare in Zarina, appunto dare degli strumenti. E, per quanto riguarda invece l'effetto contrario, se le donne scrivono di sport maschile, questo è un pochino più complicato, nel senso che per quanto mi riguarda mi è sempre stato detto che se avessi voluto scrivere di sport maschile avrei potuto farlo. Io lo faccio un po' perché ho scelto una causa, che è quella dello sport femminile, un po' perché per ovvi motivi, seguendo molto lo sport femminile, sono meno informata su quello maschile. Ci sono talmente tante persone che lo fanno molto bene che non mi sembra il caso in questo momento di fare di comprare una scelta del genere. Però oggettivamente sì, cioè le donne che vogliono scrivere di sport maschile o femminile magari in passato hanno avuto più difficoltà, adesso per quanto mi riguarda è un pochino più semplice, magari dove prima ho trovato dei portoni chiusi, adesso magari trovo delle persone che vengono loro direttamente a cercarmi, a chiedermi, ma questo perché magari ho lavorato per 2 anni e ho dimostrato sul campo che comunque sicuramente il lavoro che faccio è perfettibile, perché è sempre perfettibile, però sono una persona che studia, che si informa, che si confronta, e quindi quando poi le persone vedono che ti impegni, che sai fare il tuo lavoro, chiaramente ti vengono a cercare, perché comunque lo sport femminile è una cosa che sta accadendo, che è già accaduta, che ha sempre più spazio, e ovviamente per i motivi che abbiamo detto prima mancano un po' le persone che lo raccontino.
Io approfitterei di una cosa che tu hai citato nella parte di tutto questo discorso, e cioè il fatto che tu hai giocato a basket. E la mia domanda è: in una situazione del genere, che anche lo sport visto proprio come fenomeno di aggregazione, cioè anche la classica partitella al campetto, cioè come viene vissuta da donna, cioè crearsi anche la cerchia con cui giocare, quel tipo di dinamiche, diciamo, che perlomeno io, ma credo anche gli altri, vivono come principalmente un fenomeno maschile.
Allora, io credo che la situazione forse per le ragazze più piccole adesso è un pochino migliorata, nel senso che magari quando giro per la città qui dove abito io a Berlino, vedo molto spesso ragazze e ragazzi che giocano insieme, e non so se loro hanno avuto particolari problemi di accesso a quel campo. però so che li ho avuti io, nel senso che quando io ho cominciato a giocare a pallacanestro ho fatto il mini basket con tutti quanti i bambini e le bambine, e le squadre a quel tempo erano miste, e io ricordo benissimo che i miei compagni di squadra, quando magari si faceva il gioco sulla linea da tre per imparare a far circolare la palla, quando magari prendevano uno scarico, si giravano dall'altra parte e lì ci stavo io, mi guardavano e ributtavano la palla dall'altro lato. E chiaramente l'unico modo che hai in quella situazione per continuare a giocare è non demordere, nel senso che anche se sono bambini, si aspettano da te che tu sappia giocare a pallacanestro, quindi quello che puoi fare è migliorare. A un certo punto sarai abbastanza brava da ricevere un passaggio anche da un bambino, però fermo restando che comunque eravamo sempre in netta minoranza. Questo fenomeno accade ancora adesso. Io adesso ho 36 anni, mi capita di andare al campetto magari con persone che non conosco, e quando chiedo di poter giocare a volte incontro ancora dello scetticismo che ho incontrato sempre nella mia vita, però ancora adesso mi capita magari che mi dicono vabbè sì dai ok vieni, e fortunatamente avendo giocato a pallacanestro 20 anni più o meno so come si sta dentro un campetto, conosco le regole, perché poi la pallacanestro di un campetto 3 contro 3 è completamente diversa rispetto a quella che si gioca sul parquet in una palestra, quindi col tempo poi impari le regole, capisci anche come prenderti gli spazi, e quindi è tutto quanto un fenomeno che si sviluppa mentre lo fai. Però sì, devo dire che c'è ancora sempre un pochino di scetticismo, però è anche divertente, cioè quando parlo con le altre ragazze di questa cosa qua, noi un pochino anche ci divertiamo, no? Ad entrare in campo come quelle un po', come dire, che non sono capaci, e che poi creano quello scatto un po' di sorpresa. Quindi in un certo senso non c'è qualcosa di male se andiamo a guardare il fenomeno da un punto di vista sociale, però poi in realtà è divertente così anche.
È tipo il vecchio sport di Kyrie Irving quando si truccava da Uncle Drew, che faceva finta di fare il vecchio al campetto e poi iniziava a muoversi come Kyrie Irving, e quindi faceva, esatto, l'effetto sorpresa.
È più o meno lo stesso effetto, però ti assicuro che stupisce di più una donna che sa giocare a pallacanestro che un vecchio che sa giocare a pallacanestro.
No, certo, hai ragione, adesso per fare un parallelismo di uno sport molto conosciuto, ecco, è chiaro che in questa cosa diciamo che un po' di sessismo, di macismo, se vuoi, c'è sempre e ci sarà sempre, perché i maschi vogliono fare i maschi, ecco, in quelle cose.
Ci sta.
Io lavoro nell'ambiente degli sport da combattimento, che penso che sia un po' il massimo esempio di questa cosa, e quando trovi comunque una ragazza che invece è forte e magari mena i maschi, c'è invece un profondissimo rispetto e fa il giro la questione.
Ma guarda, io faccio kickboxing negli ultimi 6 anni della mia vita, mi sono portata alla kickboxing, quindi conosco anche queste dinamiche, lì secondo me è pure peggio, nel senso che i maschi all'inizio non vogliono competere con te perché sei femmina e quindi pensano di non divertirsi, poi quando li meni si offendono perché sei femmina e li meni, quindi lì ancora, secondo me è ancora più complicato il mondo delle arti marziali.
Sì, lo è, hai assolutamente ragione. Io quelli con cui ho a che fare io non si offendono, ma perché hanno gli strumenti per capire un attimo di più, però hai assolutamente ragione.
C'è anche un problema che nasce, cioè, io ne parlo per esperienza diretta, nel senso che io avevo una sorella che giocava a mini basket e ho mio figlio che gioca a mini basket, e vedo che l'accesso poi dopo il mini basket, perché il mini basket, come dicevi tu, è misto. L'accesso specialmente nei piccoli centri, poi delle bambine che diventano ragazzine e vogliono continuare a giocare, è, almeno io vedo nel mondo della FIP, è praticamente limitato a un tot di centri molto più grandi. Noi siamo un paesino di pochi abitanti, siamo 3.000, a parte che facciamo fatica a fare una squadra di scoiattoli misti. Però poi mi ricordo che anche mia sorella, quando poi ha finito gli anni misti, ha dovuto smettere, perché altrimenti avrebbe dovuto fare 30 km tutti gli allenamenti, andata e 30 al ritorno, perché l'unica squadra che c'era era a Brescia. Sì, adesso c'è qualcosina di più, ho visto qualche anno di squadre di Serie C, anche, però effettivamente c'è proprio la preoccupazione, anche io vedo nei genitori delle bambine che dicono ma adesso se vogliono continuare cosa facciamo? Che non è un discorso da,
no, da lasciar come perdere. Come diceva prima Giorgia, il fatto che fino a qualche anno fa comunque lo sport femminile fosse un movimento di cui si parlava meno, quantomeno, quindi c'era anche meno pubblicità, cioè magari i genitori banalmente non portavano le figlie a fare qualche altro sport che non fosse la pallavolo o la danza, per dire. Il problema è che quando devi fare una palestra e hai dei corsi da tenere, hai bisogno del numero di persone. Quindi se ti si presentano due ragazzine non lo puoi fare, se iniziano a presentarsene di più il movimento inizia a crescere e quindi si creano anche più punti. È tutta una cosa che bisogna strutturare a catena, diciamo piano piano, per poi portare sulla piramide qualcosa di meglio. È un problema generale, cioè iniziare anche solo a parlarne serve per dare pubblicità al fatto che esista un movimento di un certo tipo e poi ti porta a tutta una serie di vantaggi minimi, tra virgolette, cioè nel senso c'è una palestra vicino a casa dove puoi portare tua figlia, tuo nipote e può finalmente allenarsi a quello che vuole lei.
Sono d'accordo, sicuramente io non ho avuto questo problema perché quando ho cominciato a giocare a pallacanestro giocavo a Catania, poi mi sono trasferita in Liguria e comunque la Liguria è una regione così come la Toscana, così come il Piemonte, parlo di queste tre regioni perché sono regioni che fanno gli stessi campionati ad un certo punto, avevano quantomeno 20 anni fa moltissime squadre, quindi era molto semplice trovare una squadra, come dire, raggiungibile. Però è chiaro che senza i miei genitori che tutti i giorni mi portavano ad allenarmi oppure la palestra vicina che raggiungevo a piedi non avrei potuto fare questa cosa, però quando poi ho fatto un passaggio maggiore sono andata a giocare alla Spezia, alla Termocaris, perché a quel tempo era in Serie A, io facevo il viaggio in bus tutti i giorni da sola e erano comunque 20 chilometri, vabbè avevo già 15 anni 16 anni, quindi però comunque devi veramente volerlo fare. Ma nonostante questo devo dire che io ho avuto anche molta fortuna con la scuola e mi dico questa cosa perché probabilmente le scuole in queste situazioni così di provincia sono quelle che hanno un ruolo più importante, cioè se trovi un professore o una professoressa illuminata che fa un'ora di educazione fisica in maniera sensata, magari c'è uno spazio alternativo in cui poter fare uno sport. Io quando ero alle scuole medie, oltre ad avere la mia squadra, mi allenavo due volte a settimana con la squadra delle mie scuole medie, con le quali poi avevo fatto anche i campionati. Ai nostri tempi c'era tipo il campionato delle scuole medie, non mi ricordo, Universiadi, insomma non mi ricordo, però la squadra era forte. Chiaramente il 50% della squadra scolastica era composta da ragazze che poi giocavano con me in squadra in polisportiva, quindi noi eravamo abbastanza brave, però sicuramente, come dire, questi due fenomeni poi si univano per rafforzare noi, perché ci allenavamo praticamente il doppio, ci allenavamo sia a scuola due giorni a settimana che poi con la squadra tre volte a settimana, quindi quando hai magari 12-13 anni, treni 5 volte a settimana, intanto si crea una squadra e questa cosa ti cambia chiaramente il carattere e poi chiaramente diventi molto più forte perché ti alleni tantissimo, quindi secondo me da questo punto di vista le scuole sono molto importanti. Però so bene che io ho avuto la fortuna di avere due professori molto illuminati, che amavano molto la pallacanestro, quindi hanno creato questa squadra molto forte. Magari in molte scuole non c'è questa situazione e quindi è chiaro, è inevitabile che poi si smetta se non hai la possibilità di fare 30 km al giorno per andare ad allenarti.
Infatti mi stai facendo venire in mente il mio professore di educazione fisica, invece proprio invitava le ragazze a mettersi nell'angolo e non calcolare la loro eventuale voglia di fare attività fisica. Grazie. Una cosa che invece ti volevo chiedere, appunto, in Italia adesso c'è stato l'introduzione del professionismo nel calcio, mm-hmm. una cosa di cui credo tu sia molto contenta.
Sì.
Se secondo te negli ultimi anni c'è stato effettivamente una grande crescita di come viene raccontato lo sport femminile, sicuramente un'attenzione mediatica, cioè, io la percepisco maggiore, non solo stagionale, cioè magari ci interessavamo alla sciatrice durante le Olimpiadi o a, che ne so, la Errani a Wimbledon, per dire un a caso, e di conseguenza c'è anche una maggiore possibilità di scovare le storie che hai raccontato in velata, no, 4 storie molto forti. Hai percepito una crescita?
Allora, sì e no, nel senso che chiaramente da dietro le quinte io stessa, quando magari mi trovo a voler scrivere un pezzo, mi rendo conto che è molto complicato. Cioè adesso sto preparando dei pezzi, sto studiando delle cose per l'Europeo di calcio femminile che ci sarà a luglio in Inghilterra, e non è così semplice perché magari a fronte del fatto che posso supplire le mancanze di informazioni sulla nazionale tedesca perché sono tedesco, ho molte difficoltà per esempio a studiare la nazionale dell'Islanda perché non si trovano informazioni da nessuna parte. Però la nazionale dell'Islanda è il nostro girone, quindi io mi devo preparare a questa nazionale. E a parte le due giocatrici che conosco perché giocano magari in Champions League o in Italia, Boh, le altre 18 per me sono completamente sconosciute e dubito che sia facile trovare informazioni su questo perché non so l'islandese. E quindi sicuramente è vero, c'è questo fenomeno in crescita, però è molto difficile anche per chi queste cose le racconta andare a scovarle. Adesso tu hai fatto l'esempio delle quattro storie che sono presenti in Velata. Io queste quattro storie le ho conosciute partendo da un mio interesse personale e perché ho la fortuna di sapere l'inglese e il tedesco. Se io fossi stata una persona italiana che non sa l'inglese, non avrei avuto nessun tipo di accesso a queste storie. Quindi sicuramente questo è un po' uno dei nodi più importanti della narrazione sportiva in Italia. Per quanto riguarda lo sport femminile, ci sono veramente degli spot molto illuminati, che sono appunto le tenniste che fanno le finali a Roland Garros, Federica Pellegrini, Paola Egonu, eccetera eccetera, di cui poi c'è chiaramente anche in certi momenti un esubero di informazioni che ci porta anche a diventare accaniti sulla loro vita privata e sapere chi sposano, quando si sposano, quando sono in televisione. A fronte di queste atlete però ce ne sono molte altre che magari non vengono analizzate. Cioè, a me sembra assurdo per esempio che una giocatrice come Ada Hegerberg, che è l'attaccante della nazionale norvegese e di Lione, che ha vinto la finale di Champions League a Torino, non abbia un suo pezzo
monografico
dedicato. Esatto, un pezzo monografico dedicato solo a lei da nessuna parte, nessuno sa chi è, e lei è oggettivamente la calciatrice più forte del mondo, ma non solo da un punto di vista tecnico-tattico. Lei è un personaggio interessantissimo anche come donna e quindi come atleta, ed è difficile per me trovare un posto in cui raccontare questa cosa, quando in realtà per quanto mi riguarda dovrebbe essere sui giornali. Quindi non è così semplice, nel senso che lo spazio è veramente pochissimo, ma non perché le redazioni non vogliano farci scrivere, semplicemente perché le redazioni magari pensano che questa cosa qui non possa essere abbastanza interessante e quindi magari danno veramente molto poco spazio. Questo è uno dei motivi per cui per esempio Goleadora, che è il podcast sul calcio femminile, io e Elena ce lo siamo fatte da sole, non abbiamo trovato nessuno che ci sostenesse, e quindi abbiamo detto sai che c'è, partiamo.
E avete vinto il miglior podcast sportivo d'Italia.
Esatto, esatto. Io esatto, poi le cose vanno così, cioè io Elena faceva già un podcast sul tennis, io non avevo mai parlato in un microfono, però poi impari, la prima puntata è inascoltabile, la seconda un po' meno, poi a un certo punto ti tranquillizzi, parli come quando parliamo al telefono e ti rendi conto che poi le persone vogliono ascoltare queste cose qua, no? Così in tranquillità, non si aspettano da te che tu faccia il commento tattico sulla finale di Champions, non importa quasi a nessuno, quindi non è neanche quello che tu ti aspetti, però comunque diciamo così, il panorama italiano non sembrava ancora pronto ad avere un podcast sul calcio femminile, ma di fatto il calcio femminile è una realtà sempre più in crescita. Quindi
questo comunque lo unisco al discorso che hai fatto prima sul fatto che deve crescere un certo tipo di ambiente giornalistico attorno allo sport, perché per dire non è che si chiama il calcio maschile, certe storie le sai, nel senso c'è molta, cioè, vivendo l'ambiente da anni sai anche solo banalmente chi gioca in Bundesliga, chi gioca nella Liga, eccetera, mentre dover partire da zero in un mondo come il calcio femminile, dove magari non sai neanche le squadre che sono in Serie A, figurati andare a espanderti agli altri campionati, alle nazionali, richiede un lavoro di ricerca molto diverso, per di più dovendo trovare informazioni, come dicevi giustamente tu prima, su giocatrici che non hanno l'esposizione mediatica di calciatori. I calciatori ormai possono sapere tutto a praticamente qualunque latitudine, e dico io che conosco delle persone che seguono i campionati più improbabili del pianeta in senso proprio letterale, mentre sulle calciatrici è più difficile, devi fare un lavoro di archeologia che al mondo del calcio appartiene all'epoca, diciamo, pre-internet, ecco, quando dovevi scavare le informazioni, ma perché appunto non c'era internet, non c'era la condivisione di oggi, e è tutto un ambiente che va creato piano piano. In questo tu stai facendo un lavoro pionieristico, perché appunto tu magari scrivi un pezzo sul terzino destro della nazionale islandese che da tra una settimana altre 25 persone potranno leggere, chiunque vorrà informarsi avrà quel riferimento lì e diventa un punto di partenza. È un altro mondo, hai ragione.
Ma tra l'altro la cosa che hai detto tu è molto interessante, perché io di formazione sono un'archeologa, ho studiato archeologia romana, quindi magari non ci ho mai fatto caso a questa cosa, cioè sì, ogni tanto ci rifletto su questa cosa, però probabilmente parte della, diciamo così, del mio nerdismo su questa cosa, il fatto di andare a scoprire cose che sono sottoterra, io più o meno tipo capto e poi mi metto lì e le cerco. Sicuramente è vero, c'è un lavoro, come dire, divertente ma anche molto stressante, perché veramente devi partire da, come se ti dicessero scrivimi un pezzo su la proteina che sta nella carne, te la devi andare a cercare, se non sai niente ricominci da zero, e di fatto scrivere di sport femminile molte volte è veramente così.
Io ascoltando quello che dicevate anche sul discorso della maggiore esposizione al calcio femminile, facevo un ragionamento anche sul discorso che noi abbiamo fatto circa un annetto fa su un gruppo Telegram sul discorso degli ascolti, e mi stupiva il fatto che molto spesso alcune partite date da Sky di calcio femminile avevano più o meno gli ascolti di una partita di Bundesliga. Poi ho scoperto che in realtà il discorso che veniva fatto da una persona che me lo faceva notare è che sono ascolti bassi, e qualcuno diceva ma allora perché viene dato lo stesso la diretta di queste cose. E secondo me è una cosa importante, perché nonostante chi le trasmette sappia che, tolto il bacino di tifosi della Juve, del Milan, dopo in quegli anni c'era la Fiorentina che ha fatto le finali con la Juve, e che seguono la squadra femminile quasi di riflesso da quella maschile, e c'è un tentativo di andare a spingere quello che per loro è sicuramente un prodotto, ma allo stesso tempo è un vantaggio del movimento essere su comunque trasmessi via satellite. E nonostante questo, secondo me è importante che si continui a
questo è stato il mio
sei mutato.
Oh, ok, ho toccato il micro. Dicevo che è importante spingere su un discorso anche di bassi ascolti, ma comunque di esposizione, perché poi, secondo me, sul lungo periodo pagherà anche per chi ha investito nei diritti TV. Anche se
ti ricordo che ci sono sempre io in questa discussione. No, scusa Giorgia, Vale sa perché lo dico.
Allora, anche questo è vero, però ci sono delle partite, per esempio... io sono andata a vedere la partita di andata a Torino fra Juventus e Lione degli ottavi di Champions. Nessuno pensava che la Juventus avrebbe battuto il Lione, poi la Juventus ha vinto per diversi motivi. La partita di ritorno, allo stadio eravamo pochissimi, erano 9.000 persone. Io avevo fatto anche una ricerca su questa cosa qua, perché quella era stata la settimana in cui il Barcellona femminile aveva battuto il record del sold out al Camp Nou con 91.500 rotte persone. E quindi ero andata a vedere che cosa c'era stato a Torino, perché lo stadio era praticamente vuoto quando sono andata io. E il ritorno è stato visto da 3.500.000 di persone sulla rete, su YouTube, perché c'è questo, appunto, questa partnership fra YouTube e DAZN in cui si poteva vedere la Champions League in maniera gratuita. L'hanno vista 3.500.000 di persone, che non sono poche per una partita di calcio femminile, soprattutto se da una parte c'è una squadra italiana, perché sappiamo...
Guarda, comunque... io sono abbastanza convinto di vedere partite di Serie A che hanno meno spettatori globali, e non sto scherzando.
Appunto, certo, quella era una partita particolare, nel senso che probabilmente questa cosa qua poi ha risvegliato gli animi. Però con questo voglio dire che lo spazio, cioè è un circolo virtuoso. Se tu dai spazio, magari qualcuno facendo zapping trova la partita e poi la prossima volta la guarda di nuovo. Magari viene fuori una bella partita e ti sorprende. E questo è quello che è accaduto, per esempio, appunto con la partita fra Lione e Juventus. È inutile cercare e accendere il televisore e vedere Sassuolo Empoli e sperare di vedere la stessa partita con lo stesso spettacolo che darebbe la versione maschile di questo scontro. Quello che bisognerebbe capire semplicemente è che ci vuole pazienza. Ci vuole pazienza, e che comunque se ti piace lo sport non ti costa niente guardare 90 minuti o 45 minuti di una partita che magari non guarderesti, perché comunque qualcosa può solo succedere. E questo secondo me è un pochino il principio col quale io cerco sempre di non di convincere le persone, perché non devo convincere nessuno a guardare lo sport femminile, però dico sempre di essere aperti o aperte nei confronti di quello che non si conosce, perché il più delle volte poi le cose sorprendono, c'è qualcosa di interessante. E è una cosa che noto, che si fa molto spesso in Italia, è criticare senza neanche guardare quello che si ha di fronte. Io qualche tempo fa ho intervistato Camelia Cesar, che è la portiera della Roma femminile. L'ho intervistata perché mi interessava un pochino capire le dinamiche delle portiere del calcio femminile, no? Che vengono sempre molto bistrattate, non saltano, arrivano all'incrocio dei pali, escono fuori tempo, tutte queste cose che noi conosciamo, che vengono sempre...
Come Andanovic, il portiere dell'Inter è uguale, non percepisco le critiche.
Esatto. L'ho intervistata per capire per quale motivo le cose stanno così, no? Ci deve essere una motivazione per cui le portiere del calcio femminile, poi manco tutte, perché se prendiamo Però Magnan, che è la portiera della Juventus, della nazionale francese, che viene da un'altra scuola, è nettamente più avanti di quelle italiane, un motivo da qualche parte ci deve essere, non può essere un caso. Quel pezzo lì, a differenza di molti altri pezzi che ho scritto su Ultimo Uomo, ha avuto qualcosa come 250 commenti, che io non ho letto tutti, ho letto solamente i primi 10, però mi ha sorpreso che ce ne fossero così tanti ed ero contenta per questo, perché vuol dire che il pezzo o è stato letto oppure non è stato letto, però comunque commentato, e i commenti erano comunque assurdi, cioè proprio... Cioè, io mi sono anche chiesta se le persone che hanno commentato quella roba lì poi abbiano veramente letto il pezzo, però sul momento la cosa importante era che quel pezzo lì fosse stato visto, commentato. Di quei 235 commenti probabilmente 200 saranno spazzatura, 35 però forse hanno letto e hanno capito qualcosa. Quindi il mio credo un pochino è: mi basta convertire anche solo una persona con ogni pezzo che scrivo e io sono contenta.
Io provo a fare un gancio a questo punto, visto che hai citato l'intervista a Camilia, e forse prima ti sei corretta, portiera.
Sì.
E quindi la mia domanda era proprio, visto che appunto a Camilia hai chiesto come si voleva essere presentata, cioè come portiera, c'è un problema di linguaggio, riscontri spesso dei problemi nell'uso...
Allora, questo è un argomento molto importante, secondo me è anche molto complicato, infatti ci sto riflettendo in questi giorni perché vorrei scrivere il prossimo numero di Zarina su questo argomento. Era uscito tanto tempo fa, dopo gli europei, dopo i mondiali del 2019, un pezzo di Giulia, adesso lo cerco, non viene in mente, sul Post, che parlava appunto della portiera della nazionale italiana che voleva essere denominata Giulia Siviero, che voleva essere denominata portiere e non portiera. E questa cosa qua mi aveva un po' sorpreso, no? Perché Giulia Siviero diceva, giustamente secondo la sua filosofia, il linguaggio è importante, il modo in cui scegliamo di denominarci è importante, e se non lo fanno le calciatrici stesse dobbiamo farlo noi da fuori, affinché anche loro capiscano che insomma è importante questa cosa qua. Ora, io sono una che dice, se può scrive portiera, o cerca sempre di denominare il nome al femminile, tanto è vero che il podcast si chiama Goleadora, perché volevo, come dire, spezzare un po' questo mito del fatto che il goleadora è solo maschile, no? La parola goleadora non esiste, l'ho inventata io. Ho chiesto a Camelia come voleva essere denominata, perché comunque ritengo che le persone abbiano il diritto di decidere come vogliono essere chiamate, e quindi mi sembrava corretto metodologicamente che io mi rivolgessi a lei nella maniera più consona in cui lei voleva essere denominata. Questa cosa qui io poi l'ho messa anche nell'introduzione al pezzo, perché mi sembrava anche metodologicamente giusto dire che io ho scritto anche mio malgrado, ho fatto questa cosa, quindi io stavo dicendo avrei voluto chiamarla portiera, ma lei ha scelto di non farlo per sé, ma io devo rispettare questa cosa in quanto giornalista, io non posso prevaricare l'identità di una persona e dire io ti chiamo così perché voglio che tu sia questa cosa qua, quantomeno non è la mia filosofia. Quindi io ho chiesto a lei ha fatto questa cosa qua, poi ho ricevuto dei commenti in privato in cui delle persone mi dicevano non avresti dovuto chiederglielo perché sapevi che si sarebbe denominata, avrebbe scelto la versione maschile, perché magari c'è ancora questa cosa che se tu scegli di dire sono una donna e quindi mi chiamo portiera, sto sminuendo quello che faccio, mi metto ad un piano sotto rispetto a quello che fa magari un portiere. Io però non sono completamente convinta di questa cosa e, a essere onesta con voi, sono ancora in dubbio su quale sia la cosa più giusta da fare. In questo momento per me la cosa più giusta da fare è chiedere alla persona con cui mi confronto che cosa desidera per sé. Poi magari scriverò un pezzo su questa cosa, ci rifletterò anche io e a quel punto forse faremo un passo avanti rispetto a questa cosa qua. Però la mia filosofia quando scrivo è che se una persona si autodetermina in un certo modo è così, io non posso dire agli altri come devono essere o come vogliono essere.
Io a questo punto ti chiedo, nella narrazione che poi si vuole fare, tu appunto hai parlato di come poi effettivamente, di che genere viene utilizzato per identificare il ruolo, ma anche in senso più ampio, secondo te c'è bisogno di un paradigma differente per approcciare al calcio femminile in relazione al calcio maschile, ma in generale a ogni sport rispetto alla controparte maschile?
Allora, io credo che il confronto uno a uno non serva a nessuno, perché chiaramente le regole dello sport sono le stesse, è lo stesso sport, cioè tu tira di casa in cui magari la rete è più bassa, eccetera, il pallone è più piccolo nella pallacanestro, ma lo sport è lo stesso. Secondo me il problema è nelle aspettative che si hanno, cioè se noi cerchiamo di ritrovare le stesse dinamiche di gioco da un punto di vista tecnico-tattico, questo chiaramente può succedere. Però se noi ci aspettiamo le stesse dinamiche nella prestazione fisica, questo non può accadere, perché di fatto i due corpi sono diversi, no? Però, ma questo però accade anche fra un cestista che è alto 2 metri e un cestista che è alto 1,60 m. E mi sembra così semplice da capire questa cosa, cioè tu non ti puoi aspettare che un playmaker sia alto 2,11 m e un centro sia alto 1,60 m e viceversa. E quindi io non riesco a capire per quale motivo quando diciamo così, la critica maggiore che sento quando mi dicono che non guardano lo sport femminile è che però non è divertente come il calcio maschile, è che però non è rapido come il calcio maschile, è che però, come se alla base di una prestazione ci fosse solo quella cosa lì, come se una partita potesse essere divertente da guardare o interessante da guardare solo sulla base della forza, della potenza e della velocità, fermo restando che chiaramente il calcio femminile ha anche dei ritardi da un punto di vista tecnico-tattico, perché è uno sport che è nuovissimo. Come diceva Camelia appunto nell'intervista, lei ha un allenatore del portiere da quando è alla Roma, quindi da quando è arrivata a Brescia, quindi ha cominciato a 16 anni, a 15 anni ad allenarsi con un preparatore atletico solo per il portiere, e questa è chiaramente una differenza, perché se comincia a 6 ci sono comunque quei 9 anni o 10 anni di differenza che sono tanto. Chiaramente se in una squadra femminile queste cose qui non ce le hai, non te le puoi neanche inventare. Io non mi aspetto che la gente abbia comprensione per questo e dica ah ok, povero sport femminile, no, però mi aspetto che si dica fino ad oggi è stato così, adesso c'è una nuova fase che ha un'altra preparazione, ma anche dovuta appunto ai soldi che abbiamo investito ovviamente nel calcio femminile, e che magari serve più pazienza. Ecco, perché per esempio la nazionale femminile ha avuto il suo momento di gloria al mondiale nel 2019 e tutto quel pubblico, anche perché la nazionale maschile non si era qualificata al mondiale. Quindi è come sempre un po' se lo sport femminile dovesse vivere un po' delle briciole di quello che lascia quello maschile. E questo secondo me è una cosa a cui dobbiamo abituarci, non dobbiamo ricercare le stesse dinamiche. Magari fra 15 anni il calcio femminile sarà tipo rapidissimo e ci sarà una Ibrahimovic donna, no? Una potente con quelle gambe fortissime. Questo noi non lo sappiamo. Adesso però non c'è, secondo me è inutile cercarlo, perché a fronte di Ibrahimovic c'è Ada Hegerberg che fa delle cose che magari Ibrahimovic non fa, ecco.
No, ma a conferma comunque di quello che stai dicendo, cioè giustamente bisogna dare come punto di partenza che sport maschile e sport femminile hanno delle differenze che rimangono comunque, perché prendendo anche gli sport che diciamo in cui la componente femminile è più abitudinaria, quindi la pallavolo e il tennis maschile e tennis femminile, pallavolo maschile e pallavolo femminile sono quasi sport diversi da vedere, ma nessuno va a chiedere a una pallavolista le prestazioni di un uomo, cioè sono due sport diversi e si giocano di conseguenza, ma nessuno si lamenta.
Invece, scusami, se interrompo, invece è proprio quello che accade. Invece è proprio quello che accade, è quello che succede quando la gente dice lo sport femminile non è come quello maschile, perché sta chiedendo che la prestazione sia simile, sia uguale. Ma comunque questa è una critica che viene solamente dal mondo maschile verso quello femminile, perché io non ho mai sentito dire un atleta donna noi siamo come gli uomini, nessuno l'ha mai detto. Ma il punto è, noi non siamo come gli uomini, virgola, ma chi se ne frega? Cioè, questa è la cosa interessante, capito? Invece il pubblico usa questa cosa come una specie di accusa, però non è proprio bello come nello sport maschile e quindi che ci fregano di guardarlo. E questa è la cosa interessante. Quello che viene criticato è lo sport femminile lo sa benissimo, però non è un motivo su cui reggere questo misoneismo che c'è nei confronti dello sport femminile.
Sì, per assurdo, io parlo ancora per esperienza, nel senso... Io ho giocato a basket 25 anni anch'io, e per qualche anno nella mia palestra quindi noi si allenava una serie C femminile, e quello che mi colpiva è che quando si parla di sport femminile rispetto al maschile, secondo me, come dici tu, si fa un discorso sbagliato, perché se tu pensi al discorso fisico parti già da un punto sbagliato, mentre invece non ho mai visto nessuno, almeno di chi dovrebbe fare questi discorsi, concentrarsi sul fatto che il divario, oltre che fisico, è anche di scuola e di tecnica, perché essendo un movimento che nasce dopo, con risorse limitate, senza magari grossi centri federali alle spalle, si crea anche un divario scolastico, tra virgolette, che è scolastico. Quello che io, che sono un giocatore mediocre, molto mediocre, ho imparato nei primi 7-8 anni di carriera, tra virgolette, giocando in un campionato infimo, a volte magari non nell'equivalente, ma nelle serie che dovrebbero essere superiori femminili, arriva dopo, nel senso che chi va a fare uno sport femminile negli anni passati parte da un livello tecnico diverso, perché non c'era niente prima. E quindi, se non c'era niente prima, non c'era tutto quell'approccio che noi maschi abbiamo avuto fin da una certa età. E ti ritrovi con delle persone che vogliono fare sport, e giustamente lo sport è inclusione, e quindi devono avere accesso allo sport, ma non hanno gli stessi mezzi teorici, chiamiamoli teorici, tecnici, che puoi avere nella pari categoria maschile. Quindi una serie C maschile, una serie C femminile, al di là del discorso fisico, che non va fatto perché sarebbe assurdo, hanno anche spesso dei divari di conoscenza del gioco. Cioè, io sono rimasto stupito, per dire, vedendo anche ragazze di una certa età, comunque 25, 26, 27 anni, che giocavano, ripeto, un campionato di Serie C, a cui l'allenatore stava spiegando, ma proprio spiegando, le basi della difesa a zona, quando per un giocatore maschile è una cosa che tu sai dall'alba dei tempi. Quindi questa cosa, però, da chi dovrebbe governare lo sport non viene assolutamente presa in considerazione.
E a questo, Vale, aggiungici quello che dicevamo prima, il fatto che magari da ragazzina non vai a giocare al campetto, banalmente, che come il gran discorso, che i bambini non giocano più per strada, ma le bambine non ci hanno mai giocato, quindi gli manca anche quel substrato lì, diciamo, di esperienza proprio formativa di giocare banalmente con delle altre persone, così liberamente magari, no? E quindi sono tutti passaggi in più che devi recuperare poi, ma come diceva anche prima del portiere che ha iniziato ad allenarsi a un certo livello a 16 anni, quando magari un portiere inizia a 6 e ha inevitabilmente un vantaggio.
Allora, lì secondo me un portiere di... Rispondo a questa cosa, poi... Allora, qui però il problema è la Serie C femminile è un livello bassissimo, un livello infimo, è sempre stato così, cioè è così e sarà sempre così, cioè l'unico livello buono della pallacanestro femminile in Italia è la Serie A, dalla Serie A 2 in poi, a parte quelle che fanno sali e scendi, il livello è bassissimo, bisogna essere onesti su questo, ma il motivo è il numero di partecipanti. Cioè, le ragazze che giocano a pallacanestro sono nettamente di meno rispetto ai ragazzi, e quindi chiaramente se ci sono in Serie A 12 squadre di maschili, quelle 12 squadre sono composte da un tot di numeri di persone, quelle che sono in surplus vanno in Serie B, ma il livello è ancora alto. Quelle che sono in surplus vanno in Serie B2, ma il livello è ancora alto. Nella pallacanestro femminile non ci sono abbastanza donne da avere un surplus tale per cui anche le categorie inferiori sono così alte. Ma questo non ha a che fare col campetto, non ha a che fare col fatto che non sono nella difesa zona, ha a che fare con quante donne accedono alla pallacanestro femminile. E sono poche, perché alla pallacanestro le ragazze non ci giocano. E questo è questa la... Cioè, confrontarsi con lo sport femminile significa anche fare un passo indietro e mettere dentro il calderone tutte queste cose. Il problema principale dello sport femminile sono i numeri delle persone che fanno lo sport femminile, perché se ce ne sono poche, quelle che diventano fortissime sono sicuramente meno rispetto a se ce ne fossero tante. E quindi le categorie inferiori che ci devono ovviamente essere, resistere, sono di livello più basso, perché le giocatrici forti si risolvono nella Serie A1 e al massimo in quelle quattro squadre di Serie A2. Non ce ne sono, non ne servono altre forti perché non ci sono, e questo è un pochino il problema. È grave che una Serie C non sappia fare la difesa zona, perché questa è una cosa che si impara a 14 anni, però veramente ci sono tanti, cioè la pallacanestro femminile è uno sport che in Italia sta morendo. Quindi lo stesso non si può dire della pallavolo femminile, ci sono molte più giocatrici di pallavolo e infatti ci sono moltissime squadre forti, e questo dipende veramente dai numeri e non dal campetto, dagli allenatori, dipende da quante persone arrivano al top. Scusate, questo volevo
e qui entri in scena te, che sei una voce che cerca di usare il megafono anche per tutti gli sport, fondamentalmente, no?
Quindi sì, io
pensi che se si parlasse di più di sport femminile, più ragazze sarebbero interessate a una carriera sportiva?
Parlare non lo so, però se ci fosse più spazio sì, perché è molto a che fare con il riconoscimento. Io quando ero piccola non avevo un giocatore che volevo essere, perché Michael Jordan non era per me una cosa sensata, era un uomo nero che stava negli Stati Uniti, perché dovevo voler essere come lui, no? Quindi non mi riconoscevo in lui. Però, per esempio, come dico anche nel libro, io compravo Super Basket, che era questo giornale, non so se esiste ancora, che aveva queste 7 pagine di inserto dello sport femminile, e vedevo le foto di Ma Gentile, la sorella di Nando Gentile, vedevo le foto di Anna Taurasi giovane, vedevo le foto di, non so, giocatrici che dicevo, ok, bello. Poi sono andata a Spezia, che aveva la Serie A, io ho avuto la fortuna di giocare con Penny Taylor, che è la moglie di Diana Taurasi, quindi comunque una delle giocatrici più forti del mondo che abbia mai visto. Ho avuto la fortuna di stare un anno in squadra con lei, di difendere su di lei perché avevamo lo stesso ruolo. Io lì mi ricordo che lì qualcosa per me è cambiato, cioè vederla lì di fronte a me cambiarsi, tirare, fare allenamento con me, io ero ossessionata da lei, io volevo essere come lei, volevo essere lei. Ma questo è successo perché io ho avuto la fortuna sfacciata, totalmente casuale, di finire a Spezia in un momento in cui la Spezia era una squadra che si giocava ai campionati. Quindi la visibilità ha un'importanza, cioè vedere qualcuno che ti somiglia, che puoi arrivare a imitare, perché poi tu diventi maniaca, no? Ti metti lì e guardi come vuoi il piede, com'è la partenza, qual è, che direzione ha il dito indice quando tira la palla, quanti giri fa la palla, perché fa quei giri lì e la mia ne fa di più. Questo chiaramente cambia le storie delle sportive, per quello lo sport deve essere visto, perché è importante che le bambine si fissino e vogliono diventare come Alexia.
Tu sì, in tal senso come vedi poi l'evoluzione del, proprio anche del movimento a livello pure più globale, cioè perlomeno per quello che hai riscontrato tu?
Ma sicuramente sono delle realtà che sono molto più sviluppate, per esempio per essere nel mondo del calcio, il calcio americano del Nord America, ma perché lì si parla chiaramente di tradizioni molto lunghe. E sì, il seguito che ha anche la nazionale femminile,
il sistema sportivo dei college aiuta anche, credo,
sicuramente. E il fatto che la nazionale americana maschile sia molto scarsa aiuta, perché c'è un bacino di pubblico che poi si ricongiunge in quella femminile, che è molto forte. E poi c'è un'altra cosa molto importante secondo me che fanno negli Stati Uniti, che è fare studiare le atlete, nel senso che le donne devono studiare perché non guadagnano abbastanza soldi per poi dopo non fare niente, oppure non avranno i posti manageriali perché nessuna azienda si fida di una donna manager. quindi devono studiare, in genere studiano fisioterapia, management dello sport, cose che hanno a che fare comunque con il loro mondo. In realtà è molto importante fare studiare le calciatrici anche archeologia, filosofia, scienze sociali, perché poi viene fuori una come Megan Rapinoe, capisci? E questo è importantissimo, cioè se un sistema ti mette in condizione di sviluppare tantissimo il tuo corpo, le tue capacità tecniche, ma tantissimo anche il tuo cervello, poi non può venire fuori che una persona che fa quelle cose assurde dentro il campo e anche fuori dal campo. Questo è merito del sistema, un sistema che da noi però non c'è.
Posso prendere spunto, adesso non lo cito letteralmente perché non ne sono in grado, però leggendo il tuo libro c'è un pezzo in cui, tra l'altro, parlando anche, dando l'esempio delle elezioni alla segreteria del CONI, citi proprio questa cosa, che da parte di molte federazioni o comunque non c'è la volontà di mettere donne in posizioni decisionali, ma decisionali forti, nel senso, io questa cosa la vedo magari anche sul vari sport femminili o comunque maschili e femminili, dove se c'è una federazione dove ci sono delle storie di atlete forti che hanno portato medaglie, magari possono pensare di avere dei ruoli nelle federazioni, ma i veri ruoli decisionali girano sempre intorno anche ai 10-12 nomi che normalmente sono uomini, che tra l'altro magari non hanno neanche fatto sport, che hanno potere politico e però purtroppo anche decisionale, e prendono decisioni basandosi su un'esperienza politica e comunque legata agli sport tradizionali maschili. E appunto, dice, come dicevamo prima, il sistema che dovrebbe garantirti l'accesso allo sport anche il numero maggiore per le ragazze, le ragazzine, le bambine, non si traduce in questo. Perché? Perché poi lo sport viene, tra virgolette, lasciato neanche alla federazione. Semplicemente tu, se vuoi fare sport, devi trovare qualcuno che ti dica: io ti faccio fare sport, però visto che per fare sport c'è un costo, ovviamente, mi devi dare qualcosa, che sia il mensile, l'annuale. E cosa succede? Che magari se tu hai 25 ragazzine che vogliono giocare a pallavolo, tu con quei soldi ti riempi di una società un anno e fai le maglie, fai il campionato. Se hai 6 ragazzine che vogliono giocare a calcio o 5 ragazzine che vogliono giocare a basket, tu la società non la fai. Mentre lì dovrebbe, è quello che dicevo quando dico dovrebbe intervenire il sistema, dovrebbe intervenire chi decide e dire: noi ci perdiamo dei soldi a livello di federazione, però in quel posto, in quel posto, in quel posto ci deve essere comunque una squadra che fa fare allenamento e giocare a questo sport le ragazzine. Perché altrimenti si torna al discorso che se non hai la possibilità di spostarti o non hai la possibilità di avere i genitori che ti portano in un posto dove magari si paga anche di più per far parte di una squadra, che io vedo che è lo stesso sistema delle scuole calcio adesso maschili. Il calcio maschile adesso si basa sul fatto che tu paghi 400-500 euro per far giocare tuo figlio nei pulcini. E quella cosa lì è tollerata nel calcio perché c'è un volume di persone che lo fa. Negli sport tra virgolette minori, quindi nel basket, ma anche a pallavolo, in un certo senso a livello locale è uno sport minore, perché ci sono paesi che si basano quasi esclusivamente sul fatto di avere una squadra di calcio. Se non c'è una federazione dietro che dice no, interveniamo noi, è impossibile far fare sport alle persone.
Ma infatti nel mio mondo ideale ci dovrebbero essere, cioè il CONI e tutte quante le federazioni in Italia dovrebbero avere due presidenti, cioè un presidente e una presidentessa, nel senso che questo perché ne servono due, perché delle federazioni in Italia solo due federazioni, mi sembra lo SCUO e un'altra, non mi ricordo quale, hanno due presidentesse donne. E quando poi Bellutti si è candidata alla presidenza del CONI ha preso un voto solo, e un voto solo è un risultato che ti dispera, cioè la dice molto lunga sulla situazione, su quanto interessi alle persone in Italia allo sport femminile o su quanto interessi avere il punto di vista femminile. nello sport. Già 10 mi avrebbe fatto meno male, ma 1 è un risultato terribile secondo me per le elezioni del CONI che ci sono state l'anno scorso. E, probabilmente tutte queste cose non... io sono in buona fede, quantomeno pubblicamente, poi nella mia stanza la vedo diversamente, però la mia buona fede mi porta a dire che probabilmente le federazioni sono in buona fede e questi problemi non li vedono. È un po' anche il problema della politica italiana, cioè sembra che queste persone prendano decisioni su problemi che loro stessi e loro stesse non hanno, e quindi forse non dovrebbero prendere questo tipo di decisione sempre, perché magari non, i problemi manco li vedono, no? È la stessa cosa che dico per le donne che fanno sport con l'hijab o vorrebbero farlo e le federazioni lo vietano. La federazione magari manco si pone il problema che ci sono donne che vogliono fare sport con l'hijab, perché manco si pone il problema che ci sono donne che vogliono fare sport, manco gli interessa. E questo secondo me è un po' il problema dello sport in Italia.
Sì, tra l'altro ne approfitto a questo punto per citare che credo era l'intervista che citava Valentino prima, quella, oddio, adesso spero di non dire le cose male, Asna Bugi.
Bugi.
Mm-hmm. Bugi, ecco, mi mancava quella. E lei, lottatrice marocchina, che si è trasferita a Piacenza e nonostante ha vissuto la sua vita in Italia per la maggior parte del tempo, non è arruolata e sia cresciuta come lottatrice in Italia, non può essere eleggibile, e ha anche parlato di un interessamento quando hanno scoperto che non aveva i requisiti o che comunque sarebbe stato un iter lungo, è stata completamente accantonata, ha detto nella tua intervista. Questa è una cosa anche che ci si può ricollegare a quello che sta succedendo con Gnonto, con la nazionale, no? Questo tipo di storie, quanto lo sport aiuta a scovarle, e, però ci si concentra sempre su cose sbagliate alle volte, no? Non sbagliate, cioè adesso ho sbagliato, raccontarlo nel modo sbagliato, ponendo poco l'accento su quanto il fatto che solo lo sport ci fa conoscere queste storie, mentre chi invece non ha questi riflettori diventa un po' un fantasma. E nel tuo libro appunto ci sono storie solo di, appunto, siccome velata al velo è il tema principale, cosa pensi di questa situazione? Di quanto a volte questa cosa di essere un po' emarginati, l'autodeterminazione alla fine, c'è un modo sbagliato di raccontarlo secondo te nei grandi media, sia maschile che femminile?
Allora, a proposito di Gnonto, c'è un bellissimo pezzo di Marco Dottavi che è uscito su Ultimo Uomo, che parte dal caso di Gnonto appunto e arriva a trattare altri casi che hanno a che fare appunto con questo sistema della cittadinanza, eccetera, eccetera. Ed è interessante come Gnonto si è dovuto andare a giocare in Svizzera per fare un giro lunghissimo e tornare in Italia. È interessante come 10 anni fa più o meno ci fosse Balotelli e fosse stato preso a bananata in testa mentre stava in campo, e di come poi tutti quanti lo criticassero perché forse non era un giocatore abbastanza forte o non si è sviluppato per quello che doveva essere, quando in realtà io credo che il modo in cui vergognoso in cui fu trattato avrebbe fatto girare le palle a chiunque e avrebbe fatto saltare i nervi a chiunque. Quindi secondo me la sua prestazione calcistica non è scindibile da questa cosa. Dico questo perché c'è un modo sbagliato di raccontare questo tipo di storie in Italia, e lo testimonia anche il fatto che quando Jacobs ha vinto la medaglia d'oro, le due medaglie d'oro alle Olimpiadi, la copertina di un giornale italiano, un magazine italiano sportivo, ha titolato Il Giaguaro o qualcosa del genere. E onestamente nel 2022 utilizzare ancora un mondo metaforico che ha a che fare con gli animali, per quanto riguarda le persone nere, mi sembra sintomo di un paese che è totalmente in ritardo su quello che sono queste tematiche. Come dico anche nel libro, in Italia ci sono 3 milioni di musulmani e di musulmane, non sono un numero, come dire, così piccolo. E anche se fosse così piccolo, non sarebbe giustificabile il silenzio intorno al quale queste persone vengono lasciate, intorno al quale anche queste storie vengono lasciate. Quindi io credo che anche da questo punto di vista si potrebbe fare molto di più, ma non perché, come dico anche nel libro Invelata, io non è che penso che le donne che portano l'hijab e fanno sport abbiano bisogno del mio supporto in quanto donna bianca che vive in Europa, assolutamente, ce la faccio. Però forse io ho, come dire, degli strumenti per cui poter portare argomenti sul tavolo e far riflettere le persone, perché è impossibile ormai fare finta che la nazionale italiana non abbia un giocatore nero o che la nazionale di atletica abbia un atleta nero. Cioè, questo significa non guardare i cambiamenti sociopolitici che sono in atto ormai da 40 anni, 30 anni. È assurdo. Ed è per questo che secondo me è assurdo anche che un giornale nazionale titoli la prima pagina con il giaguaro. Questo vuol dire che le persone che fanno quella roba lì non studiano, non leggono libri, non guardano film, non si dice il giaguaro, non si fa più, non basta. Eppure ho ancora questo modo di raccontare, no? Così come lo sport femminile è vittima un po' di questa narrativa così un po' piagnona sempre. E, non ultimo, ho avuto un incontro a Bologna con una delle dirigenti della WISP che faceva appunto questo discorso dello sport inclusivo, lo sport femminile deve essere inclusivo. Sì, deve essere inclusivo, però non ci dimentichiamo che lo sport femminile ad alti livelli è uno sport che è fatto per un'elite di atlete. Quindi dobbiamo imparare anche noi a capire che lo sport femminile è bello, ma non è rosa, non è il palloncino, non è per forza siccome sei femmina devi fare sport. Siccome sei femmina e sei piccola fai sport, bene, poi se sei la più forte vinci, se non sei la più forte farei qualcos'altro, esattamente come per le dinamiche maschili. E questo secondo me è importante. Quando io dico questa cosa sono sempre un po' come un po' dura, no? Però di fatto lo sport è questo, cioè a livelli più alti salgono solo quelli più forti e quelle più forti, quindi forse è bene anche liberare lo sport femminile da questa dinamica del sì, però comunque diamo spazio alle femmine, delle quote rosa metaforiche. Ecco, io non sono tanto d'accordo su questo.
No, in realtà quando qualcuno dice che lo sport è inclusivo dovrebbe rendersi conto che è inclusivo se fai la prima divisione o CSI, ma se fai... Si giochi in Serie A. Infatti c'è anche il rovescio alla medaglia. Io se io faccio un CSI, io alleno il CSI e uno mi chiede di allenarsi, anche se si palleggia sui piedi, io lo faccio allenare. Quindi non bisogna neanche andare sull'estremo, che questa è una cosa che si vede più nello sport maschile, dove anche se alleni il CSI devi fare i provini e lasciare a casa la gente. È praticamente l'opposto, sembra che quando fai sport maschile devi avere la performance anche quando stai giocando per due lire, e quando fai sport femminile invece è un passatempo, ma non è un passatempo, perché poi... E poi per ricollegarmi a quello che diceva Ale prima sul modo di raccontare anche la discriminazione, vorrei ricordare che in Italia c'è un giornalista sportivo con tanto il tesserino che per far capire che non c'erano preconcetti su Lukaku si è completamente pitturato di nero.
Sì, ma in Italia c'è anche un giornalista che chiede a una sciatrice che mette una sciatrice in condizioni molto complicate facendo delle domande stringenti su argomenti che forse, cioè, io in quanto giornalista non ho intenzione di mettere in situazioni complicate la persona con cui parlo. In quanto giornalista ho intenzione di parlare con la persona che ho di fronte su argomenti che le competono. Allora, se noi vogliamo parlare di omosessualità nel mondo femminile, nel mondo dello sport o del mondo dello sport femminile o maschile, quello che facciamo non è prendere in contropiede una atleta che sta facendo un'intervista, quello che facciamo è rivolgerci ad atlete che apertamente parlano di queste cose, se ne possono dire mille. Una su tutte, Elena Linari, che il difensore centrale della Roma e della nazionale, che parla apertamente della sua omosessualità dal 2019. Allora, se vuoi parlare di queste cose, rivolgiti alle persone che ti possono stare al passo, che ti possono rispondere, e non creare una situazione in cui metti in difficoltà le persone semplicemente per vendere un'intervista. E questo, secondo me, è un altro dei grossi problemi che ci sono in Italia, cioè anche la mancanza di rispetto per gli atleti e le atlete stesse.
Sì, no, ecco, sul tema della sessualità volevo aggiungere solo una cosa che a me fa abbastanza impazzire come concetto: il discorso dell'omosessualità, ad esempio, della sessualità delle atlete femminili. Se ne parla. L'omosessualità nello sport maschile non esiste e non se ne può parlare, perché il discorso che stai facendo te di mettere in difficoltà un atleta con una domanda. Immagina di fare una domanda a qualunque atleta maschile e chiedergli qualcosa sugli omosessuali, l'omosessualità, eccetera. È praticamente un gigantesco tabù dello sport maschile. È gigantesco nella stanza che è lì, ma nessuno ne parla e nessuno lo tocca. Mentre nello sport femminile è dato quasi per scontato. È proprio l'esatto opposto da quel punto di vista.
Anzi, se nello sport maschile fai una domanda del genere, se la fai una persona intelligente, fa il solito discorso di circostanza.
Sì, se no, fatto... ci sarebbe qualcosa di Cassano.
Se no, ecco, appunto, se no la trasforma in una macchietta, però una risposta sincera e comunque circostanziata non l'avrai mai.
Io proprio su questo, infatti, volevo chiedere proprio a Giorgia, ma dove nasce la discrepanza tra il modo in cui si parla di sessualità all'interno dello sport femminile e all'interno dello sport femminile? Cioè, non proprio una spiegazione, ma insomma, come la vedi tu su questa situazione, ecco.
Questa è una domanda molto importante. E, per quanto mi riguarda, ha a che fare con le pressioni diverse che ci sono sugli atleti e sulle atlete nel mondo maschile e femminile. Nel senso che... probabilmente quando Elena Linari a Dribbling nel 2019 ha parlato della sua omosessualità in maniera aperta, lei non aveva paura di questa cosa, semplicemente ha detto: io sono omosessuale, sto con una donna, però questo non cambia niente nel modo in cui gioco a calcio e comunque manco sono affari vostri di fatto, no? Cioè, ecco. Probabilmente nel calcio maschile c'è una pressione, anche una paura, perché il pubblico del calcio maschile comunque non è sempre dolce, non è sempre comprensivo, il più delle volte si dimostra anzi, come dire, molto, molto aggressivo, no? Probabilmente questa cosa qua che si diceva prima, appunto, del riconoscersi in quelli che sono i nostri eroi sportivi, viene esasperata dal punto tale per cui quella persona incarna la mascolinità perfetta, la potenza perfetta, la famiglia perfetta. Io sono rimasta sconvolta quando ho visto su Netflix la serie che hanno girato sulla moglie di Ronaldo, Georgina, non mi ricordo come si chiama, Rodriguez, qualcosa del genere.
Sì, Rodriguez.
E, sono rimasta sconvolta perché quelle 8 puntate sono tutte finte. Cioè, è una serie che si poteva risolvere in 2 puntate, l'hanno tirata per 8, ma è tutto finto, ma anche lui è finto quando parla, no? Eppure nessuno mette in dubbio questa cosa, e anzi questo sogno viene rimpinguato, rafforzato, cresciuto, nonostante tutte quante le cose dubbie che ci siano intorno alla sessualità di questa persona. Eppure va bene così, cioè le persone si nascondono dietro un velo di sicurezza, perché se si scoprisse che Ronaldo è gay, cosa accadrebbe? Sarebbe un giocatore peggiore? I suoi palloni d'oro varrebbero di meno? Sarebbe probabilmente però un trauma per milioni di uomini che guardano Ronaldo alla televisione e dicono: io vorrei essere un uomo come lui. È un pesante da portare.
C'è anche un discorso legato anche alla maggior fruizione del mondo, perché l'esempio lampante è ogni volta che una squadra di calcio sul proprio account social fa un post apertamente a favore delle politiche di inclusione di genere, dal mondo arabo arrivano le shitstorm di commenti e si manda. E quindi secondo me c'è anche un discorso legato al fatto che il pubblico pagante, e quando intendo pubblico pagante i posti da dove arrivano i soldi in questo momento non sono più l'Europa, non sono più i soldi veri, arrivano da Oriente e dal Medio Oriente.
No, infatti vale, in realtà i vari account multilingua della Serie A eccetera, quando celebrano il Pride o cose del genere, lo fanno in tutti gli account tranne che in quelle per le varie zone.
Anche perché l'unica volta che è successa una cosa diversa da questa, che era stata con il Barcellona, che ha fatto che ha messo effettivamente poi il post con l'arcobaleno, che poi vabbè è sempre una cosa più di facciata che non reale, almeno in buona parte, l'ha messa sull'account arabo, ha avuto quello che avete detto voi, cioè sono stati massacrati nei commenti. Quindi ci sta anche che ci sia un approccio tossico a come viene affrontato il tema, però comunque volevo anche un'elaborazione diversa pure sul, cioè proprio in che modo poi viene posto la questione invece nel mondo femminile, dove comunque mi sembra che il tabù non ci sia, la narrazione è diversa, vuoi perché c'è un tipo di narrazione alla base diversa, un'interpretazione diversa proprio della realtà.
Ti ripeto, secondo me la pressione, quello che avete detto voi al maschile, in segno contrario, cioè non c'è questa pressione così potente, non c'è, diciamo così, il ricatto emotivo dei soldi. Se una calciatrice dice io sono lesbica, nessuno si sogna di lasciarla in panchina o di creare una shitstorm, perché non c'è il pubblico, perché il pubblico arabo, per esempio, del calcio femminile non gli importa nulla, e poi perché, anche a maggior ragione, vedi Megan Rapinoe, come si diceva prima, lei è stata una delle prime a combattere per i diritti della comunità LGBT, dei neri, eccetera eccetera, e lei per questo è stata portata molto in alto. Però quando si è inginocchiata come Kaepernick, è stata messa fuori rosa anche lei, però se ne è battuta le palle, l'ha fatto, voleva fare questa cosa qua, ha rischiato il posto in nazionale e l'ha rischiato, non importa. Ecco, forse da questo punto di vista magari alcune donne sono più coraggiose.
Sì,
tra l'altro lì forse anche proprio il contesto americano che comunque porta in generale anche, cioè questo lo vedo anche nel mondo maschile, c'è un'esposizione politica diversa, cioè la scelta di Rapinoe diciamo dichiarare certe posizioni in livello ampio, non all'interno della sua sessualità a livello personale, ma proprio di battersi per certi tipi di cause, è facilitato dal fatto che hanno una formazione anche culturale alla base diversa rispetto a quella che c'è in Europa.
Sono d'accordo, ma comunque al di là di questo lei è stata una delle poche persone che è andata al muso di Trump senza farsi troppi problemi, cioè lei ha avuto uno scontro con Trump apertissimo, l'ha preso per il culo sui social, lui ha cercato di prendere per il culo, lei ha tutta risposta, ha fatto una doppietta in semifinale contro la Francia, quindi cioè voglio dire, sicuramente ha studiato, sicuramente è una donna intelligente, una calciatrice fortissima, però è una donna anche estremamente coraggiosa, cioè si è messa contro il presidente degli Stati Uniti, cioè l'uomo, uno degli uomini più potenti del mondo, e questo secondo me forse nel calcio maschile non c'è.
Anche perché è un mondo che è governato molto dalle logiche economiche anche individuali, quindi mettersi contro è come è successo per dire con l'NBA quando uno dei general manager di Houston ha detto qualcosa sulla Cina, è successo un patatrac e alla fine è dovuto intervenire tra virgolette anche il commissario Silver per cercare di rimettere a posto, perché è un mercato importante, ripeto, cominciamo prima l'Oriente e il Medio Oriente, adesso sono i posti dove girano i soldi veri, tant'è vero che si faceva l'appunto al LeBron per dire, che dice dici tutto qua sull'America però sulla Cina stai zitto, però ecco, anche uno come LeBron magari per tanto che sia uno che si batte tantissimo per le tematiche sociali, quando si tratta di andare a toccare dove arrivano magari i soldi veri, e stessa cosa nel mondo del calcio, un calciatore che dovesse magari parlare apertamente.
Ti dico questa cosa a livello pratico, per fare un esempio diverso, uno dei pochi effettivamente che si è, cioè in realtà nel mondo diciamo dei giocatori musulmani c'è stato molto spesso una sensibilizzazione del tema dei campi in Xinjiang, Cina. E Ozil, quando si è esposto su questa cosa, sono arrivati subito i comunicati dell'Arsenal che hanno detto noi ci dissociamo un suo pensiero personale, perché loro temevano che comunque sponsor dalla Cina, diritti TV, partite, tutte quelle cose che potevano essere economicamente fruttuose per loro potevano venire meno perché un giocatore si era esposto in...
Sì, diciamo che il calcio maschile è un mondo molto più asettico oggi, proprio perché ci sono molti più interessi attorno, girano veramente una quantità incredibile di soldi e devono stare attenti a tutto, mentre diciamo che fino a 15-20 anni fa, chi si ricorda, vabbè, la storia di Boban Mihajlovic, quella gente lì, fino da lì in prima le questioni politiche erano molto più legate al calcio, sono state un sacco di eventi storici proprio legati al calcio, ma oggi l'ambiente è molto più asettico proprio per tutto quello che c'è attorno.
Tra l'altro c'è stato anche un 17enne del Blackpool, calciatore, che sì, è uno dei casi proprio di, credo un paio di settimane fa, no? Adesso io non mi
sì,
ricordavo
comunque, oggi
casi di calciatori in attività che facessero coming out.
Il terzo negli ultimi 30 anni, no, ma nel senso è il terzo giocatore che lo fa in 30 anni.
Sì, ma penso sia il primo in attività.
Anche voi, che è impossibile, cioè anche logicamente è una realtà che non, cioè, non esiste, non è, è una proporzione che non ha senso,
certo. Ma poi sono comunque sempre giocatori semi sconosciuti, no? C'era stato anche questo.
Sì, no, l'unico era stato Fasciano, ma comunque era già in un momento di, cioè era anche una situazione particolare. Comunque, sì,
sì, anche in NBA il primo è stato Jason Collins,
sì, ma si era già ritirato,
da ritirato però. Molto giovane, ma da ritirato proprio.
Io non so se hai detto, poi un'ultima domanda, mi sa.
Sì, io volevo chiedere.
Poi ce n'ho neanche una io.
Cosa?
Comunque,
cosa?
No, no, poi ce n'ho anche una io, intanto vai.
No, se vuoi vai te. Vai te, Fede.
No, vai. Anzi tu quella.
Ok, va bene. Io a Giorgia, innanzitutto, da quando è nata Zarina? In che anno?
È nata nel maggio del 2020.
Maggio del 2020, quindi pandemia, insomma, è stato... quindi la domanda innanzitutto che ti faccio è se sei contenta di che cosa è Zarina dopo neanche 2 anni. No, poco più di 2 anni.
Anzi. 2 anni.
La seconda, all'inizio quando ti sei introdotta parlavi di un modo di raccontare legato anche ai magazine che leggi.
Sì.
Che hai cercato di emulare, quindi volevo chiederti quali sono state le tue fonti, le sue ispirazioni per questo tipo di scrittura.
Allora, le fonti per questo tipo di scrittura sono stati i romanzi. Io leggo moltissimi romanzi, moltissimi racconti, e quindi ho cercato di ispirarmi a quello, cioè a quel tipo di racconto più narrativo. E poi ho trovato dopo magari in Ultimo Uomo un posto in cui ho imparato altre cose, no? Un certo modo di guardare lo sport, legato molto anche alla semiotica per quanto riguarda la scuola magari di mamma e Arturo, però sicuramente dai romanzi. Il mio desiderio era quello di creare un posto in cui lo sport femminile fosse considerato come oggetto culturale, perché lo sport in generale in Italia non viene tanto considerato come un oggetto culturale, come qualcosa che fa cultura. Solo un po' Ultimo Uomo poi ha cominciato a fare questa cosa, e poi altri posti che hanno cominciato a copiare Ultimo Uomo. E quindi quando poi abbiamo fatto questo panel al Salone del Libro quest'anno nel 22 sulle forme di narrazione dello sport femminile, io ero molto contenta, perché comunque il Salone del Libro in Italia è un po' un posto, un po' il salotto in cui si parla di cultura, no? Quindi essere riuscite a portare questi argomenti al Salone ha significato che la visione, l'intuizione iniziale che c'era quando è nata Zarina era corretta, cioè non è stato un colpo di testa così, in realtà è stato come dire percepire qualcosa che stava accadendo, e poi con un lavoro grande dietro siamo riuscite a portare questa cosa qua. E poi sicuramente c'è i long form del New York Times, sicuramente ci sono dei long form su questi profili, su, ce n'era uno bellissimo su Becky Hammon, che è l'ex assistente di Popovich ai San Antonio Spurs, che io ho letto e riletto perché ho scritto un podcast su di lei, ed è un long form pazzesco. E quindi trovi a volte dei giornalisti o giornaliste che sono bravissimi e bravissime ed illuminati, e tu leggi quella roba e dici, cioè, ma lo voglio fare anche io così, no? E il classico testo di David Foster Wallace, che su Roger Federer, che apre raccontando la partita, che è una cosa che va riletta sempre quando vuoi raccontare una partita. Tante cose, tanti spunti a destra e a sinistra, magari anche di cose apparentemente molto lontane, però che tu rileggi perché ti piace il suono, ti piace, diciamo così, quando racconti qualcosa è un po' come la telecamera del regista, no? Tu scegli da che punto cominciare, come avvicinarti. Ci sono tanti modi di avvicinarsi all'argomento. E quello secondo me è importante, cioè cosa sono le suppellettili che tu scegli, i simboli che tu scegli per raccontare una storia, quello secondo me sono importanti tanto quanto la storia.
Mi permetto di dire questa cosa: oltre al lavoro ci sono anche le vostre qualità, ovviamente la tua e quella di Elena e tutti i vostri collaboratori.
Grazie.
Vai, a questo Fede. Punto la domanda è, vabbè, si è un po' anche risolta nella tua risposta, ma quindi, cioè, da dove nasce poi la passione, quindi proprio la passione anche per arrivare poi a scrivere, perché comunque c'è sempre un percorso anche molto personale che porta poi al voler condividere anche con gli altri un pensiero, una visione, anche semplicemente una storia, e comunque portare anche a narrazione su una realtà che effettivamente in questo mondo, e intendo il mondo, diciamo, di scrittura sportiva, è effettivamente marginale quasi. Cioè proprio portare luce su un argomento nuovo e farlo con una chiave che comunque è nuova, anche in realtà già più consumata dalla letteratura sportiva.
Allora, in maniera molto banale, parte dalla mia esperienza personale, per me, a me la pallacanestro ha salvato la vita. In un momento in cui ero molto piccola, avevo 14 anni, i miei genitori non c'erano, a scuola non andava molto bene, il mio primo fidanzato mi aveva spezzato il cuore e io mi sono rinchiusa in palestra e sono uscita da una situazione veramente molto complicata. Penso che se non avessi passato quelle 5 ore al giorno in palestra, adesso non sarei qua a parlare con voi in questi termini, la mia vita sarebbe stata completamente diversa. È stato un binario quando tutto il resto non c'era, neanche la mia famiglia. E siccome so che è così per molte altre donne che hanno fatto sport, penso che sia giusto, come dire, creare un'alternativa possibile. No, è lo stesso principio per cui esistono le palestre popolari, no? Quando senti questa palestra popolare sta alla periferia di una città come Bologna, Milano, Catania, sono posti complicatissimi quando stai alla periferia della città, e quindi esistono questi posti per togliere letteralmente le persone dalla strada. Questo è importante, perché poi magari come Irma Testa arrivi a vincere il bronzo alle Olimpiadi, però ci deve essere qualcuno che ti dice: guarda che c'è un'alternativa a fare un figlio a 15 anni con un uomo che spaccia per strada. E non è che voglio fare la retorica drammatica, queste sono cose che veramente accadono, che mi ha raccontato anche Irma Testa. Quindi se anche una bambina capisce questa cosa qua, ce n'è una che ha un'alternativa. Ma l'unico modo per far arrivare questa storia a Torre Annunziata è raccontarle. E io non credo neanche che le mie storie arrivino fino a Torre Annunziata. Però Irma Testa ci arriva a Torre Annunziata. Adesso ci sono un sacco di bambine che l'hanno vista in palestra e che vogliono essere come lei. Quindi lei, oltre a vincere il bronzo, sta facendo anche una cosa enorme per la sua comunità. E questo è importantissimo, secondo me. E vale anche per lo sport maschile.
Ok. Io volevo chiederti, prima di tutto, il discorso che abbiamo fatto fin dall'inizio è su quello che tu porti nella tua narrazione. Io volevo fare, abbiamo parlato anche del modo in cui lo fai. Io la prima domanda che voglio farti è: ma se non ci fossero delle piattaforme alternative al media mainstream, cioè la Gazzetta, il Corriere, Sky, come Ultimo Uomo e Rivista 11 e quello che poi ne è seguito, ci sarebbe un tipo di narrazione come quella che tu, come altri, come appunto hai citato Arturo, Manusia, perseguono, o non avrebbe spazio rilevante sui media tradizionali?
Per quanto mi riguarda, a parte questi posti che tu hai appena citato, non ci sono altri posti in cui si parla di sport così. E la cosa peggiore è che secondo me si fa parlare di sport a persone che di sport non sanno niente. Cioè, in Italia c'è un grande rispetto per la politica americana, per la politica interna, per la pandemia, tutti quanti arrabbiati in pandemia perché a un certo punto erano tutti quanti medici, farmacisti, eccetera eccetera. Però quando si tratta di sport, la gente confonde sempre il discorso al bar la mattina del lunedì dopo il campionato con scrivere un testo sullo sport. E questa è una cosa, per esempio, che io personalmente noto sulla mia pelle. Molte volte magari mi irrigidisco un po' perché vedo che fanno scrivere di sport femminile sui giornali più grandi a persone che magari hanno un nome ma che non sanno niente di quelle cose lì. Quindi è un'intervista buttata via, è un pezzo buttato via, perché si poteva fare magari meglio facendolo fare a qualcuno che ha più competenza, oppure facendolo fare a quella persona lì dopo averla fatta studiare. Quindi secondo me il problema in Italia è un po' quello che dicevo prima, il fatto che non c'è un grande rispetto, o quantomeno non c'è un così grande rispetto per lo sport come magari c'è per la politica. Poi chiaramente la politica per qualcuno può essere anche molto più importante, sono d'accordo, non le sto mettendo sullo stesso piano, però sto solo dicendo che per far fare bene, per far svolgere bene una funzione a qualcosa, bisogna prepararsi bene. Altrimenti è un colpo sparato in aria, secondo me. E questo è quello che si fa molto spesso in Italia con lo sport.
Ok, pensiero che condivido, anche perché noi abbiamo aperto questa, diciamo, deriva talk proprio per andare un po' a investigare su come viene raccontato lo sport. E a livello di giornalismo mainstream, una cosa che noi notiamo, ne parliamo spesso con tutti i nostri ospiti, è che si dà più spazio magari al colore, al folklore, chiamiamolo così, come ad esempio può essere la Bobo TV, chiamiamolo così, che all'approfondimento o alla narrazione effettiva di quello che può essere un evento. E tra l'altro, visto che noi stiamo parlando di non solo di sport, ma anche di giornalismo femminile, c'è anche una incapacità, come dicevi tu, di far raccontare alle persone il loro ambito. Il fatto che, per dire, non ci sia una telecronaca di una partita di calcio fatta da una giornalista, ma che il mestiere di telecronista sia opinatamente solo considerato maschile, oppure il fatto che quando bisogna raccontare lo sport parlando di un atleta mainstream, mettiamo così, di una Pellegrini, come dicevi tu prima, o di una sciatrice che magari vince la Coppa del Mondo, questa cosa venga raccontata dai colleghi maschi comunque, mentre invece si considera spesso in parecchie redazioni il fatto che lo sport femminile che viene raccontato dalle donne sia appunto il calcio femminile o comunque gli sport che tra virgolette vengono considerati meno importanti, meno vincenti. Quindi questo è ancora indice appunto di quello che dicevi tu, del fatto che non c'è rispetto per la narrazione.
Sì, ma io su questo sono ottimista, nel senso che devo essere ottimista, altrimenti non farei quello che faccio.
Almeno tu.
Sì, esatto, perché comunque è un percorso veramente in fieri, nel senso che veramente quello che devi fare è dimostrare di saper fare quello che fai, no? Altrimenti non si apre nessuna porta. Però non c'è niente di male in questo, nel senso che tutte quante le donne ci sono abituate. È risaputo che per arrivare a fare qualcosa devi fare un po' più di fatica, perché c'è questo stigma che sulla tua fronte che dice donna, allora... Però non c'è nessun problema, ci siamo abituate, quantomeno io ci sono abituata, quindi non ho nessun problema. L'unica cosa che posso fare è parlare di ciò di cui ho competenza. Se non ho competenza lo dico e butto giù la chiamata, studio e poi mi faccio risentire. Ma non mi aspetto neanche di dire sempre su tutto. E questo... per me non è un simbolo di debolezza, è un simbolo di rispetto per il proprio lavoro. Quindi per quello dico che io sono ottimista, nel senso che comunque in quest'anno siamo partite da zero, poi siamo arrivate su DAZN, il Goleador ha vinto il premio e i posti in cui si scrive sono sempre maggiori. Quindi voglio dire, piano piano qualcosa si muove, ecco. Io di questo sono ottimista, ho imparato ad avere una grande pazienza. Non me la prendo per le cose, cioè rispetto a quando mandavo un'email e nessuno mi rispondeva, adesso quantomeno ottengo una risposta, ecco. Quindi è così, la cosa che mi dà forza, che ci dà forza, è studiare, tutto qua, studiare, ricercare e poi si vede.
Perfetto.
Io direi che stiamo per andare in chiusura, quindi io ti lascio, Giorgia, la diciamo, qualche minuto se vuoi dire qualcosa tu, di tua spontanea volontà, ma proprio da quello che vuoi.
In realtà no, perché mi avete fatto delle domande super interessanti, quindi mi pare di aver percorso un po' tutto quanto l'arco delle cose che ci sono da dire, ecco, sullo sport femminile. Poi se magari uno avesse interesse può tranquillamente leggere i pezzi sull'Ultimo Uomo, può iscriversi a Zarina, può comprare Velata, che è una cosa importantissima, e può mandarmi un'email, non c'è nessun problema a seguirmi anche su Instagram. Io rispondo sempre, sono super contenta se poi le persone si appassionano, seguono. Quando abbiamo fatto la finale a Torino mi sono arrivate un sacco di foto di un sacco di persone che sono andate a vedere la finale, avevo tipo la casella dei messaggi di Zarina piena di foto di persone che erano allo stadio, mi dicevano guarda sono allo stadio. Chiaramente è super bello perché ti rendi conto che magari qualcosa si muove piano piano, quindi va bene così.
Va bene, allora salutiamo chi ci ha ascoltato fino adesso, ringraziandoli per l'attenzione, ricordando che usciremo anche in versione podcast su Spreaker e su Spotify e che caricheremo la live sul nostro canale YouTube. Ringraziamo Giorgia per la compagnia e disponibilità.
Grazie a voi ancora una volta per l'invito.
E salutiamo tutti. Ciao Giulio.
Ciao ragazzi, grazie mille Giorgio.
Ciao Ale.
Ciao a tutti, grazie Giorgia e grazie ciao a tutti voi.
Ciao Sfede.
Ciao a tutti e grazie ancora Giorgia.
Ciao Fede.
Anch'io saluto tutti e vi saluto anche per quanto riguarda la stagione, visto che questa è la nostra ultima live fino almeno ai primi settembre. Poi sapete dove trovarci, abbiamo il canale Telegram, il account Twitter. Sul canale Telegram si discuterà di quello che succede durante questi due mesi, ma adesso andiamo in vacanza anche noi perché troppe partite del Genoa fanno male anche a noi. Grazie a tutti, ciao!
Ciao.